Cari amici di Garbaoli, anzitutto una parola di viva gratitudine per l'invito a partecipare al campo ecumenico di Garbaoli, sia pure purtroppo solo da remoto, come si dice oggi, per questo genere di comunicazione, per via cioè telematica. Ringrazio il Vescovo Monsignor Testore, con lui Domenico Borgatta, instancabile organizzatore del campo, l'amico Brunetto Salvarani e il collega Pastore Plescan, tutti i tecnici e le tecniche che hanno reso possibile questa registrazione, e tutti coloro che con la loro partecipazione mantengono vivo questo bell'appuntamento ecumenico annuale di Garbaoli. Si tratta, lasciatemelo dire, di una iniziativa coraggiosa e di una esperienza preziosa. Sono ancora piuttosto rari questi appuntamenti in Italia, soprattutto questi appuntamenti regolari che si ripetono, che si rinnovano, sono piuttosto rari. Anche per questo sono molto preziosi, e là dove ci sono, come a Garbaoli, bisogna custodirli come un dono del cielo, perché ci aiutano a pregustare e forse anche un po' ad anticipare quella che sarà, speriamo, la Chiesa di domani, per la quale Gesù, come sappiamo, ha pregato, e domani l'Evangelo ci ricorderà proprio questa preghiera, il culmine di questa preghiera, e per la quale preghiamo e per quel po' che possiamo lavoriamo anche noi. Ogni esperienza ecumenica come quella di Garbaoli è un modo non soltanto di ripetere quella preghiera, ma di viverla. E vivere la preghiera che si pronuncia è il modo migliore per pronunciarla. Il mio ringraziamento, dunque, non può che sfociare in un ringraziamento a Dio, autore e donatore di ogni cosa buona, e attraverso Gesù non si stanca di attirarci a sé, e così ci unisce già ora gli uni agli altri nei santi vincoli della fede e dell'amore. Ma devo affrontare il tema che mi è stato affidato, un tema, lo riconosco, assolutamente nuovo per me e anche per voi. E anche per voi. Mai in tanti anni di attività, di conferenze di ogni tipo, ho trattato un tema del genere, perché mai è stato chiesto alle nostre chiese di dire, ad esempio, che cosa si aspettavano dal Concilio Vaticano II. Iniziato quasi 60 anni fa, nel 1962. Un tema dunque del tutto nuovo, proprio perché non si poneva un tempo, ma neanche tanto remoto, neanche tanto lontano, non si pensava di chiedere a un'altra chiesa che cosa ti aspetti da me che mi riunisco in un concilio, in un sinodo, in un'assemblea che comunque mi rappresenta e comunque vuole rilanciare la mia azione. Dunque un tema del tutto nuovo, ma anche accattivante. E me ne sono un po' innamorato via via che andavo avanti in questa inedita riflessione. Questo tema per me contiene due piacevolissime sorprese e una sfida, una non piccola sfida. Le sorprese sono queste. La prima è che si parla di sinodo, cioè di qualcosa che a noi valdesi in modo particolare, ma in generale alle chiese evangeliche, figlie della Riforma, cioè le chiese cosiddette riformate e quelle luterane, riformate sono le chiese di tradizione calviniana, ma anche anglicana, che, come forse sapete, di sinodi ne ha addirittura tre. Sinodo dei vescovi, sinodo dei sacerdoti e sinodo dei laici. A tutte queste chiese, quindi le chiese della Riforma in senso ampio, il tema del sinodo è familiare da secoli. E quindi è una parola questa di casa, una parola che abbiamo dentro e che ci fa un gran piacere di vedere che adesso circola anche fuori dalla nostra piccola realtà e diventa una prospettiva ampia, una prospettiva condivisa. Voi sapete, credo, che nel corso dei 20 secoli della sua storia la Chiesa cristiana ha elaborato sostanzialmente tre sistemi di governo. Quello episcopale, che nel cattolicesimo romano ha assunto la forma papale, ma la struttura portante della Chiesa cattolica è episcopale. Nelle chiese ortodosse, che hanno assunto la forma patriarcale, ma che anche loro sostanzialmente come struttura fondamentale sono chiese episcopali. E la Chiesa anglicana è in tutti i sensi una Chiesa episcopale, anche se ha un primate simbolico. Tutto il luteranesimo scandinavo e baltico, quindi quello dell'Europa orientale, nord-orientale, i vescovi sono tutte chiese episcopali, quindi il sistema episcopale è senz'altro il più diffuso nella cristianità, contemporanea. Questo è il primo sistema. Poi c'è il sistema sinodale, che è quello che la Chiesa cristiana ha praticato fin dalle origini. Il primo sinodo, lo sapete, lo troviamo nel Nuovo Testamento, il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, nel capitolo 15 del Libro degli Atti, dove leggiamo che gli apostoli e gli anziani della Chiesa di Gerusalemme si riunirono per esaminare la questione. Tradizionalmente questa riunione, questa assemblea è chiamata il Concilio di Gerusalemme, il primo sinodo della storia cristiana, perché sinodo e concilio sono perfettamente sinonimi, dicono e descrivono la stessa identica cosa, solo che sinodo è una parola che viene dal greco, concilio è una parola che viene dal latino, una parola sostanzialmente latina, mentre sinodo è una parola sostanzialmente greca, che vuol dire syn odos, con vie, con strada, vuol dire convegno sostanzialmente, vie o strade che convergono, che si incrociano, che puntano a raggiungere uno stesso luogo oppure a raggiungere un consenso. Cioè nella parola sinodo ci sono le due componenti, una componente diciamo pure geografica, cioè le vie che convergono in un punto di incontro di diversi che trattano questioni comuni, ma anche l'idea del convergere sui problemi, cioè della convergenza tematica, ecco. Quindi ci si incontra per trovare un consenso. Quindi il sinodo è un luogo nel quale ci si ritrova, ci si riunisce per trovare un punto di accordo su questioni che possono essere controverse, eccetera. Allora, appunto, come dicevo, i concili o sinodi sono stati la forma attraverso la quale la Chiesa antica si è riunita. Tutti conosciamo i grandi concili dell'antichità, detti ecumenici, il concilio specialmente di Nicea del 325 e quello di Costantinopoli del 380, che hanno praticamente fornito al cristianesimo l'ossatura dogmatica, l'ossatura teologica, cioè il cristianesimo come lo abbiamo noi, da 20 secoli, diciamo, è una creazione sinodale. Sinodale. Non lo trovate tale e quale nel Nuovo Testamento, nella Bibbia. Non lo trovate. È una creazione, una invenzione, se volete, naturalmente sulla base della parola di Dio, ci mancherebbe, senza dubbio, ma è una invenzione sinodale. Dico questo per rendere tutti noi consapevoli dell'importanza assoluta, enorme, del sinodo, della sinodalità nel tempo è quello che ha dato al cristianesimo la sua configurazione teologica, ecco, attraverso il dogma della Trinità e quello poi del V secolo, il cosa di Calcedonia, il sinodo di Calcedonia, delle due nature di Cristo, di Dio, vero uomo, veramente Dio, veramente uomo. Queste sono i due pilastri che sostengono la fede cristiana, entrambi sono prodotti conciliari. E vi dirò di più, non c'è nulla, voglio dire, nessun ministero particolare nella Chiesa, in qualunque Chiesa, che meriti l'aggettivo ecumenico, la qualifica di ecumenico. Voi sapete che il patriarca di Costantinopoli, che attualmente si chiama Bartolomeo, una persona carissima che io ho anche conosciuto personalmente, che mi è molto cara da tanti punti di vista, si chiama patriarca ecumenico, ma non lo è. Non lo è, non lo può essere. Nessun ministero particolare può essere ecumenico. Solo il sinodo è ecumenico. Solo il sinodo. Ecco, e quindi dobbiamo renderci conto, ecco, la convocazione di un sinodo è un grosso fatto, e io me ne rallegro immensamente che questo accada nella Chiesa Cattolica. So che c'erano i sinodi diocesani, ma questo è un sinodo nazionale, ha un'altra rilevanza, un'altra portata, e quindi è veramente un evento, un vero evento che io spero i cattolici ameranno e apprezzeranno e valorizzeranno nella massima misura possibile. Il cristianesimo è una religione sinodale. La sinodalità, il sinodo, esprime la natura profonda, vera del cristianesimo. E quindi, appunto, è solo il sinodo veramente ecumenico, proprio perché racchiude tutti coloro che rappresentano la Chiesa cristiana. Oggi nessun sinodo particolare, né quello cattolico, né quello ortodosso, né quello protestante, può pretendere di essere ecumenico. È confessionale, è parziale. Gli antichi sinodi erano ecumenici perché raggruppavano la rappresentanza di tutte le chiese. Oggi, a motivo della separazione, della divisione delle chiese, l'ecumenicità è parziale, ma potenzialmente è totale, perché appunto il cristianesimo è una religione sinodale. C'è poi però, io mi sono soffermato a lungo su questa perché merita di essere capita bene nelle sue radici e nella sua figura, nella sua prospettiva anche, ma e quindi aggiungo ancora che la sinodalità è una cosa che abbiamo, che tutte le chiese hanno, in qualche forma, in qualche forma. E questo è anche molto importante, è un elemento in comune di tutte le forme di cristianesimo, e quindi anche per questo è particolarmente preziosa. Ma poi c'è ancora un terzo sistema di governo, oltre al sistema episcopale, oltre al sistema sinodale c'è il sistema che si chiama congregazionalista, una parola che nella nostra lingua non è frequente per niente, cioè non dice granché. Viene dall'inglese congregation, che vuol dire chiesa, chiesa locale, parrocchia si direbbe in termini cattolici. E che cos'è il congregazionalismo, che è un sistema di governo molto diffuso nel protestantesimo moderno, non quello della riforma che è sinodale, ma nel protestantesimo cosiddetto settario, cioè nel protestantesimo battista e poi oggi soprattutto pentecostale, tutto il movimento pentecostale, milioni, centinaia di milioni di cristiani oggi sono pentecostali in misura crescente, nell'America Latina in modo particolare, in Africa e in diversi paesi asiatici sono congregazioni. Cioè, qual è il principio? Il principio è questo, che ogni chiesa locale, per chiesa locale si intende la comunità cristiana che si raduna in un certo luogo, che può essere un villaggio, può essere una città, può essere quello che è perfettamente autonoma da qualunque potere esterno, sia episcopale, un vescovo, sia sinodale, un sinodo. No. La congregation, la chiesa locale, è autonoma, si autogoverna. Dio, questa è la teologia di questo sistema, Dio dà a ogni comunità locale gli strumenti necessari per il suo autogoverno, per la sua vita. Ecco, questi sono i tre sistemi di governo, ma quello che ci interessa in modo particolare, come ho detto, è quello del sinodo. Ecco. Ma questo dunque è la prima sorpresa, questo discorso sinodale che appare in maniera autorevole, ecco, come progetto, come prospettiva, come via che la Chiesa Cattolica, in particolare ora la Chiesa Cattolica Italiana, desidera seguire. Ma c'è una seconda sorpresa, sempre nel titolo, sto ancora parlando del titolo. Una seconda sorpresa, non soltanto la menzione del sinodo, ma una espressione che mi ha naturalmente allargato il cuore, perché è una novità piuttosto notevole, una novità da sottolineare, e cioè l'espressione chiese sorelle. Chiese sorelle, mai siamo stati chiamati così da nessuno, ma da altre chiese evangeliche sì, ma dalla Chiesa Cattolica no, mai. È un appellativo che ci commuove, un titolo nobile, il più bello nel linguaggio cristiano. E il tema, dice, le chiese sorelle che sono in Italia, non fa distinzione. La Chiesa Cattolica al massimo può in qualche occasione chiamare le chiese ortodosse come chiese sorelle. Ma le chiese evangeliche no. E quindi è successo a Garbauli, ecco, molto su, ma in tutti i sensi, su anche spiritualmente, non solo geograficamente. Una cosa bella. Quindi Garbauli è un luogo e una data da ricordare. Primo luogo dove le chiese evangeliche sono state chiamate chiese sorelle. Ma il nostro tema, insieme a queste due piacevolissime sorprese, contiene anche una sfida. E la sfida è doppia. Cioè, sono due le sfide, una dentro l'altra. La prima è se queste chiese sono veramente disposte a essere sorelle della Chiesa Cattolica. Cioè, se sono disposte, primo, a essere riconosciute loro come Chiesa sorelle e secondo, ancora più difficile, a riconoscere la Chiesa cattolica come Chiesa sorella, perché qui o c'è reciprocità o non succede nulla. Ora, questo vi assicuro non è né facile né scontato. Non mi stupirei se qualcuna delle chiese evangeliche presenti in Italia dicesse, rispondesse, no, grazie. Perché non è scontato, non è ovvio questo patto di sororità tra chiese così diverse. I motivi maggiori sono tre. Il primo è che abbiamo alle spalle un passato infelice. E questo passato infelice, che per certe chiese come le chiese pentecostali non è tanto passato, perché è ancora, non dico largamente, ma c'è ancora molto pregiudizi, molti preconcetti, molta ignoranza, anche non si sa esattamente che cosa sono, chi sono. C'è tutto il terribile passato fascista che ha perseguitato i pentecostali come nocivi per la razza italica addirittura. E tutto questo ha pesato, tutte le chiese pentecostali sono state chiuse, molti pastori sono stati mandati al confino, altri sono stati incarcerati, eccetera, eccetera. Dunque non è un passato remoto. Allora voglio dire, tutto questo può ancora pesare sull'animo, anche senza volerlo, ma insomma non è ancora superato, necessariamente, facilmente superato, malgrado tutti i progressi fatti, che sono enormi da un certo punto di vista. Il secondo motivo sono le divergenze, le differenze notevoli, profonde, che ci sono ancora su temi teologici in modo particolare, ma oggi anche sui temi etici e politici, l'omosessualità, il fine vita, eccetera, tutte queste materie poi molto controverse, che però sulle quali le posizioni delle nostre chiese, comunque della Chiesa Valdese e della Chiesa Cattolica, sono oggettivamente molto diverse, e allora il patto di fraternità o di sororità può essere effettivamente più difficile. Il terzo motivo è il Vaticano. Il Vaticano, diciamo la parola così, che è una parola sommaria che non rende giustizia di tante cose, perché in Vaticano c'è anche questo Papa che ci è caro, eccetera, che tutti amiamo e compagnia bella, ma è, insomma, è lì anche lui, sia pure in un appartamento a parte. Insomma, dico Vaticano per dire che cosa? Non delle persone che non ci interessano, ma dei poteri, ecco, dei poteri che almeno a noi paiono oscuri e che ci sembrano tradire molti cattolici, tradire le loro attese, le loro aspettative, quello che loro si aspettano legittimamente dalla leadership della loro Chiesa. Anche per questa ragione può essere non facile, non ovvio, un patto di sororità tra le chiese. Ma io devo rispondere alla vera domanda di questo tema, la vera domanda di questo tema, che è un'altra, e cioè che cosa si aspettano le chiese che sono in Italia, le chiese sorelle che sono in Italia, dal Sinodo Cattolico. Ecco, io spero che questa domanda, che è posta qui in questo campo ecumenico di Garbauli, venga posta dalla presidenza della CEI, che presumo organizzerà questo sinodo, non sono abbastanza informato, ma presumo che organizzerà questo sinodo, e che la presidenza della CEI, se sarà lei a organizzare, rivolga questa stessa domanda alle chiese sorelle che sono in Italia. Perché è una sfida importante che verrebbe in questo modo rivolto alle chiese da parte di una chiesa che anche in questo modo si comporta come chiesa sorella, cioè mi interessa di sapere quella che è la tua attesa per il sinodo. Mi interessa non nel senso di una curiosità, ma nel senso che questo mi può aiutare a impostare in un certo modo oppure in un altro questo importante avvenimento. Quando ebbe luogo il Concilio Vaticano II, questa domanda non fu posta. Ci furono degli inviti, ma non ci fu una vera interlocuzione. Molte chiese si sono ugualmente pronunciate, sia prima sia dopo, ma non è la stessa cosa se questa domanda parte dalla chiesa che organizza allora il concilio, ora il sinodo, non è la stessa cosa. E quindi sarebbe veramente utile se l'acei o chi organizza il sinodo ponesse esattamente questa domanda posta a me per questa relazione alle chiese sorelle o comunque alle chiese che sono in Italia diverse dalla Chiesa Cattolica. Ecco, io mi fermerei qui e nella seconda parte risponderò dettagliatamente alla domanda che cosa si aspettano. Non posso naturalmente parlare per le chiese, dico quello che personalmente mi aspetto dal sinodo prossimo 21. Quindi tra poco ci risentiamo. Grazie per il vostro ascolto.